a voi. Poi comando a te. A chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti l'antri. E tutti l'antri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da Sartai Castelli. Chi so? So mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
E buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sono le 17 e 28 minuti di questo lunedì 17 novembre. Va a cominciare la trasmissione Impatto, voci contro le nocività. La scaletta di oggi vede insomma una corrispondenza da Terni per alcuni aggiornamenti rispetto alle mobilitazioni contro le nocività e in particolare l'inceneritore. Continueremo poi con alcune notizie provenienti dagli Stati Uniti sul fracking tra l'altro ci metteremo in contatto con una attivista dei comitati di Acerra per farci raccontare le iniziative che un paio di settimane fa sono state messe in campo proprio contro il funzionamento dell'inceneritore di Acerra. Chiudiamo la trasmissione invece con aggiornamenti e iniziative che questa settimana si svolgeranno a Velletri contro appunto il mega progetto di discarica e impianti a biomassa nel quadrante di Velletri e insomma fortunatamente in quel territorio le iniziative proseguono e giovedì prossimo ci sarà una grossa manifestazione presidio sotto al comune e quindi insomma andiamo con un po' di musica e cominciamo questa trasmissione proprio partendo dalla questione di Terni, che insomma è un po' più ampia della sola presenza dell'inceneritore, ma coinvolge anche molti altri aspetti, tra cui anche il fatto che le aziende maggiori che ci sono in quella città sono del settore siderurgico, creano tantissimi problemi dal punto di vista della salute umana e della vivibilità del territorio e tra l'altro sono anche in crisi e hanno insomma progettato di licenziare centinaia di operai. Queste vicende non sono scollegate, noi cercheremo di parlarne con qualcuno da Terni che invece cerca proprio insomma di fare in modo che queste vicende non rimangano isolate e si possa insomma arrivare a una contaminazione delle varie vertenze. Allora insomma aspettiamo, ci mettiamo in collegamento con Terni e intanto andiamo con un po' di musica. Ci dispiace sfumare i Godzilla, ma tanto li ripasseremo fra poco sicuramente. E adesso, perché siamo in corrispondenza, siamo riusciti a metterci in contatto con un compagno da Terni per farci raccontare un po' le ultime novità in quella zona. Infatti è venuto fuori in questo settembre che dal 2011 al 2014 l'ASL avrebbe analizzato uova, ortaggi e latticini in un raggio di 15 km dal centro di Terni
e che avrebbe trovato altissime quantità di metalli pesanti, diossine e PCB. Questi dati sono stati tenuti segreti finché i comitati non li hanno resi pubblici in questo, appunto, questo settembre. Ci senti?
Sì, vi sento. Ciao a tutti e a tutti.
Sì, ciao. Quindi, dato che sono stati proprio i comitati a rendere pubblici questi dati, insomma, raccontaci un po' come è andata la vicenda.
Sì, diciamo che praticamente tutto è nato da, veramente così, da una soffiata. In particolare questo è un lavoro che hanno fatto WWF Italia Nostra, che, diciamo, con i quali, insomma, si collabora da diverso tempo a Terni, e da lì è uscito fuori, appunto, quello che tu raccontavi. Queste indagini sono state commissionate dal Ministero della Salute a seguito dello studio Sentieri, che appunto prevedeva un'indagine epidemiologica in tutti i siti di interesse nazionale. Terni ne ha uno, l'unico in Umbria, che peraltro è un sito di interesse nazionale molto grande, perché poi parte dal centro città e arriva fino a, diciamo, a coprire l'intera area delle acciaierie e una parte verso la Valnerina, che all'interno ha una serie di vecchi insediamenti industriali, tra cui anche l'acciaieria con la sua discarica. E quindi su Terni, appunto, è stata fatta, come per le altre città, quindi Brescia piuttosto che nel Frosinate, insomma, in altre zone d'Italia, questa successiva indagine sulla contaminazione degli alimenti. Solo che, appunto, in Umbria questa roba qui è rimasta nei cassetti dell'ASL, tant'è che se noi, poi, avendo saputo questa storia qui, abbiamo fatto un semplice controllo su internet, ci siamo accorti in tutte le altre città già a ottobre del 2013 le ASL avevano comunicato i risultati, già c'erano state in alcuni casi anche delle azioni legali da parte dei comuni, no? Esposti, insomma, nuovi aggiornamenti delle indagini, e da noi invece era tutto chiuso nel cassetto di un dirigente dell'ASL di Terni.
Senti,
da lì, quindi, dimmi.
No, una domanda. Tu ci dici, insomma, le analisi sono state svolte in un periodo di tempo in cui le attività industriali in quella città erano di un certo tipo, e però tra queste mi pare che non risultasse in funzione inceneritore.
Dunque, nel 2011 non era in funzione, dunque uno era stato smantellato, quello di Acea era in fase di revamping, quindi di ristrutturazione, però in realtà i campionamenti sono stati fatti nel 2011, 2012, 2013 e gli ultimi anche quest'anno. Nello specifico quelli relativi alle uova, da cui poi è uscito fuori tutta la vicenda delle uova con i livelli di limite di legge sforato, erano del 2013, quindi, diciamo, impianti in funzione, sebbene, diciamo, che in realtà gli inceneritori hanno funzionato da fino al 2010, poi ci sono stati un paio d'anni di pausa, e a fine dicembre 2012 hanno ripreso a funzionare, però sono stati tre gli impianti in funzione nel passato. Quindi, evidentemente, insomma, il livello della, diciamo, la cosa che è poi emersa, e questo è emersa da quello che è stato l'analisi fatta da noi sui dati che poi abbiamo ottenuto, e cioè che i 4 su 22 campioni di uova analizzati ci sono 4 sforamenti per diossine e PCB, cioè 3 per diossine e 1 per PCB, e di queste 4, 2 sono esattamente nell'area sottovento degli inceneritori e 2 nell'area sottovento dell'acciaieria.
Certo.
Questa è, diciamo, per noi era, diciamo, era scontato che fosse così, però la prima cosa che è stata detta da Comune ASL è che le diossine nelle uova dipendevano dal fatto che la gente che c'è, pollai, si parla di pollai domestici, non si parla di allevamenti, no? Piccoli pollai, la gente brucia plastica nei propri orti, e quindi questa pratica pessima dei contadini avrebbe dato origine alle diossine che passano nelle uova. Cioè, questo è stato proprio l'assurdo con cui si è, diciamo, inaugurata questa nuova stagione di scontro con ASL e Comune in merito alla contaminazione.
Sì, e poi, tra l'altro, questi dati fanno emergere anche che, insomma, tra gli impianti nocivi per quella città c'è, appunto, l'acciaieria, che però, insomma, è attraversata dalle vicende delle scorse settimane, con centinaia di operai in cassa integrazione, che rischiano insomma di andare a casa, e tutta una città che rischia insomma di perdere un'azienda che per decenni ha portato insomma quel lavoro sotto ricatto, che invece sta producendo una specie di copertura invece ai danni della devastazione ambientale che invece si vive quotidianamente. Sì, la città di Terni.
Sì, cioè esattamente questo, nel senso che il ricatto del lavoro, no, ha sempre in qualche modo coperto quelle che sono responsabilità prima, diciamo, dello Stato fin quando l'acciaiera è stata pubblica, e poi della proprietà privata, appunto, di Thyssen. Thyssen peraltro c'è una discarica all'interno, diciamo, nella una zona vicina agli impianti, una discarica di scorie, sulla quale avrebbe già da 3 anni l'obbligo del riciclo della scoria, che è uno degli obblighi che è stato messo nell'autorizzazione integrata ambientale, ma che ovviamente non è rispettato, né tantomeno chi gliel'ha imposto, tra virgolette, è andato mai a chiedergli conto di questa del mancato rispetto, sia chiaro, insomma, cioè stiamo sempre parlando dell'ARPA Umbria, del Comune di Terni e via discorrendo.
E quindi insomma oggi... di una struttura economico-politica molto ben collaudata, di cui insomma il Partito Democratico...
Lì si parla di un potere consolidato da più di 60 anni, dove appunto partito e sindacato fanno sostanzialmente il buono e il cattivo tempo della città, e in questo senso anche la vicenda ambientale è legata a doppio filo a questa storia qui, cioè è la stessa storia dell'inceneritore, è legata a questa, perché Acea arrivò a Terni e acquisì l'inceneritore che era di Agarini quando al tempo c'era Veltroni, e i vari presidenti o amministratori delegati della società, che all'epoca si chiamava Terniena, ora si chiama, per un eufemismo abbastanza becero, Aria SRL, sono sempre stati personaggi legati al Partito Democratico, oggi Partito Democratico, all'epoca DS o PDS ancora prima. E quindi questa è una, come dire, un copione che si ripete per ogni cosa, per ogni vicenda, insomma. E oggi ci ritroviamo, quindi, grazie a questo legame storico, due inceneritori, uno in funzione, uno proprio in questi giorni si vedono i primi sbuffi, stanno facendo ovviamente le prove tecniche. Due inceneritori, i quali non a caso hanno fatto da quest'estate richiesta per bruciare rifiuti urbani, in realtà collegandosi direttamente allo Sblocca Italia. Insomma, ovviamente loro sapevano già da tempo che sarebbe venuto fuori lo Sblocca Italia con quel tipo di impostazione, insomma, no, rispetto ai rifiuti. E quindi diciamo il rischio reale è che questi impianti probabilmente rientreranno nella rete nazionale prevista dall'articolo 35 dello Sblocca Italia. Ovviamente noi abbiamo già annunciato, insomma, che quantomeno tenteremo di bloccare l'arrivo dei camion, cioè questo è scontato, insomma, questo è proprio nelle cose, però insomma la situazione è davvero complicata, ecco, non è proprio rosea.
E appunto per questo magari c'hai da pubblicizzare qualche iniziativa che, non so, nei prossimi giorni o settimane già pensate di mettere in piedi proprio su queste vicende?
Sì, noi dunque a dicembre stiamo cercando di capire la data in base alle disponibilità, abbiamo costituito l'altro anno un osservatorio indipendente, un osservatorio, diciamo, di una sorta di, chiamiamola così, epidemiologia dal basso, cioè cercare di costruire dal basso un modello di osservazione delle esposizioni, no? Dove i numeri, le virgolette, i criteri scientifici che stabiliscono o meno la nocività o meno di alcune sostanze, diciamo, non ci interessano, no? Cioè noi ci fermiamo al dato che c'è una parte della città, diciamo la città, e c'è una parte in particolare esposta agli inceneritori. Ora la vicenda delle uova ci ha dato una bella mano, tra virgolette, tutto questo è accaduto, questo secondo me è importante che venga conosciuto, perché le analisi sulle uova non sono state fatte a Terni, sono state fatte da un laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico, mi pare, delle Marche. Perché ogni volta che a Terni sono state fatte analisi sull'aria o sui terreni per verificare eventuali livelli di contaminazione da diossine, furani, cioè diciamo nelle aree sottoposte alle emissioni degli inceneritori, i risultati sono sempre stati assolutamente positivi, no? cioè negativi nel senso rispetto ai valori, positivi perché quindi il ritratto che ne usciva è che era tutto a posto, cioè la storia è che tre inceneritori, perché hanno funzionato tre inceneritori in contemporanea, non avevano lasciato alcuna traccia, cioè questa è la storia. Quindi ogni volta che diciamo un occhio interno alla città analizzava le cose, non c'era mai nulla. Su due volte che appunto lo studio Sentieri e successivamente la campagna di analisi sugli alimenti sono stata fatta da soggetti esterni, no? Ecco, escono fuori delle evidenze e il comune insieme alla regione, l'ARPA e ASL fanno di tutto per banalizzare, sottostimare, minimizzare,
rassicurare,
danno la colpa ai contadini che bruciano, no, le buste di plastica sugli orti. Poi la cosa lì strana insomma era, ma guarda caso solo i contadini che stanno nell'area sottovento di inceneritori e quelli che stanno sottovento di una parte dell'impianto dell'acciaieria, guarda caso solo loro bruciano rifiuti negli orti, e all'altre parti no.
Sì, vabbè, cioè, sono argomenti pretestuosi che sicuramente, esatto. Poi insomma danno anche mi pare un chiaro esempio di corruttele, corruzione, clientelismo abbastanza collaudato un po' su tutto il paese, quindi
sì, insomma,
un po' un classico,
storie
quindi
che si ripetono dovunque in Italia, insomma non è che noi siamo un'eccezione, insomma, ecco. Però sì, addirittura noi abbiamo scoperto che nel 2007 l'ARPA Umbria ha fatto una società insieme alla società che era proprietaria di uno degli inceneritori, una società che non si è capito bene quale fosse la funzione, insomma. Quindi immaginatevi la scena, no? Cioè un giorno si riunisce il consiglio d'amministrazione della società e decidono di fare cose per promuovere, che noi pensiamo fosse finalizzata a ricevere fondi pubblici del contratto d'area che venne fatto a terra. E poi il giorno dopo magari c'era la riunione della conferenza dei servizi dove l'ARPA, agli stessi che il giorno prima magari poi ci andava a fare pranzo di lavoro, no, doveva dirgli occhio alle emissioni, veniamo a controllare, insomma, cioè questo era il livello. E questo è successo.
Scusa Fabio se ti interrompo,
sì.
Mi senti?
Sì, sì.
Ti volevo dire che riguardo a questo comportamento dell'ARPA, noi abbiamo avuto modo di rilevare che insomma le due criticità maggiori che hanno le agenzie che fanno i controlli sull'ambiente sono appunto i tavoli tecnici, quelle le conferenze di servizio in cui praticamente hanno a che fare con quelli che sono i privati, le società che sono colpevoli di inquinare i territori, e la divulgazione alla popolazione dei dati sullo stato di inquinamento dell'ambiente. E bisogna dire che nella situazione di Terni ce l'avete tutte e due queste criticità dell'ARPA, eppure pure belle grosse, perché nascondere la popolazione per 4 anni dei dati sull'inquinamento ambientale è una cosa veramente allucinante, è gravissimo.
Sì, sì, no, è proprio fuori dal mondo. E tieni conto che appunto, ti ripeto, andiamo avanti a soffiate, insomma, cioè questo è il livello. E quando poi sono uscite fuori queste robe, cioè non ha risposto nessuno. Perché poi il problema che ripeto è comune a tutti, non è che, però non è che c'è da noi, c'è, diciamo, neanche un pezzettino di stampa, no? Che viene, magari vengono tutti alla tua conferenza stampa, magari ti chiamano, ti intervistano, no? Ti vogliono sapere tutto quanto, però il passaggio è quello dopo, cioè da andare al direttore d'ASL e dirgli senti, ma tu la sapevi questa storia qui? Questo passaggio non avviene mai. Quindi noi per mesi abbiamo avuto i comunicati pubblicati su tutti i giornali e non c'era una risposta dell'ASL,
nemmeno sotto l'unica, forma di comunicato niente. Stampa
niente. Mazzia. Tu pensa che l'unica dichiarazione dell'ASL è uscita in un articolo di quest'estate, il 18 agosto, dico la data anche indicativa, insomma, no, il 18 agosto, in cui si faceva riferimento a queste campioni di uova, perché noi i risultati delle campioni di questi campioni di uova ancora non li avevamo avuti, nel senso che sapevamo che erano in arrivo, ma non li avevamo, no? Poi con accesso agli atti li abbiamo avuti. Però quindi è uscito questo articolo in cui appunto l'ASL imputava al cattivo comportamento degli agricoltori, dei contadini, il fatto che ci fossero le diossine nelle uova, insomma. Adesso la fase successiva è che dovranno arrivare le analisi sulle fonti di emissioni, perché il protocollo prevedeva che appunto nel momento in cui vengono superati i limiti di legge e vengono superati i limiti di azione, poi le autorità sono obbligate a fare una verifica su da dove vengono sostanzialmente queste robe qui.
E vediamo quali pressioni subiranno le persone che dovranno analizzare i dati.
Esatto, perché adesso vedrai che sta roba verrà da chissà dove, insomma, no? Perché figurate se insomma se possono essere inceneritori, anche se su uno dei documenti che noi abbiamo avuto, che abbiamo anche pubblicato, reso pubblico durante la conferenza stampa, c'è qualcuno appena, non sappiamo se della ASL, dell'Istituto Zooprofilattico, su una delle uova con livelli di sforamento di diossina oltre i limiti di legge, viene già indicata la fonte di emissione, cioè inceneritori. Beh, insomma, noi l'abbiamo mostrata tanto per dire guardate che cioè noi ci potete adesso raccontare quello che vi pare, ma secondo insomma siamo convinti di questo. Quindi dice insomma a dicembre forse insomma stiamo puntando a un'iniziativa su questo discorso delle epidemiologie, appunto ragionando su un osservatorio indipendente dal basso, a cui fa, diciamo come meccanismo di partecipazione insomma, no? Quindi dai tanti che presentano in questo periodo stanno facendo analisi sui propri terreni, sulle proprie olive, sui propri, no? Pagandosi da soli e quindi pubblicando poi risultati, fino all'incidenza di patologie, insomma noi ci abbiamo avuto spesso, ci veniamo spesso contattati perché magari ci stanno intere vie dove no, oh guarda qui uno c'ha avuto un tumore qua, uno c'ha avuto un tumore qua, uno c'ha avuto un tumore, insomma piano piano stiamo cercando di far emergere anche questo insomma, perché altrimenti anche su quello c'è una sorta di negazionismo, diciamo, chiamiamolo così per termine un po' ardito, ma la sostanza è questo, insomma se parla dei morti non è che si parla delle belle cose.
Senti Fabio,
sì.
no finisci, scusami.
No, niente, quindi a dicembre faremo questa iniziativa qua, insomma. E poi staremo aspettando appunto sta vicenda dello sblocco Italia.
Senti, ti volevo fare una domanda per conto di un ascoltatore che ci ha telefonato adesso in radio.
Sì.
Che era interessato alla questione autorizzativa degli inceneritori. E sì. Se tu sai qualcosa riguardo ricorsi al TAR contro questi procedimenti autorizzativi delle linee di incenerimento che sono presenti a Terni, perché comunque tre linee in poche centinaia di metri sicuramente è un fatto anomalo che potrebbe essere impugnato al tribunale, certo. Insomma, quindi se certo. Sai qualcosa di...
Ma noi, dunque, noi lavoriamo ovviamente come comitato, facciamo pure queste robe qui, nel senso che adesso in particolare per quello che sta entrando in funzione non sta in fase di verifica di assoggettabilità a via, cioè sostanzialmente la regione dovrà decidere se questo impianto dovrà fare o meno la valutazione di impatto ambientale propedeutica all'autorizzazione integrata ambientale. E ovviamente noi abbiamo depositato per ora solo delle osservazioni, nel senso che questa è una cosa che
Pronto?
In termini anche di ricorsi a eventuali autorizzazioni che verranno concesse. È chiaro che per noi la conferenza dei servizi sarà, diciamo, una sorta di barricata tra virgolette, insomma, nel senso non proprio quella, diciamo, stile classico, nel senso che lì noi proprio faremo guerra, cioè nel senso che due inceneritori non si possono sostenere, insomma, e vogliamo, cioè siamo davvero curiosi di capire a sto punto l'amministrazione comunale che cazzo si inventa, visto che ormai, cioè, se questi ci stanno sti impianti è perché questi se li sono portati dietro per anni finanziandoli con soldi pubblici. Tu pensa che l'inceneritore che ora è di Acea nel 2002 era di Agarini, uno che c'aveva a che fare con le acciaierie, era un po' stato anche presidente della Ternana e con ricatto di portare la Ternana in Serie A, no? Costruì l'inceneritore, perché questa è la storia, cioè questa va raccontata. Venne addirittura il dirigente che diede l'autorizzazione a questo impianto, il dirigente della provincia, dopo un anno andò a lavorare per la società stessa. Vennero fatti ricorsi al TAR, sono stati bocciati i ricorsi al TAR, addirittura poi la società ricorse al Consiglio di Stato perché praticamente era stata autorizzata a fare, diciamo, una serie di cose tecniche che insomma un po', diciamo, un po' pesante da spiegare, no? Insomma, radio, però comunque è andata in deroga a tutta una serie di leggi. Quindi è diventato ad esempio un impianto alimentato a fonti rinnovabili, non avendo comunque fatto dei passaggi previsti da una delle norme che si occupano proprio di definire un impianto alimentato a fonti rinnovabili. Cioè, questo è diciamo il quadro. Quindi sì, se faranno anche ricorsi, ma al momento diciamo sono situazioni in cui al massimo possono essere fatte delle osservazioni.
Perfetto, ti ringrazio.
Va bene. Grazie. Fabio, se non hai null'altro da aggiungere, noi ti salutiamo e ovviamente rientreremo in contatto con voi per chiedervi appunto verso dicembre i risultati di questa vostra indagine.
Sì, perfetto, sì, nel senso che appunto è iniziato l'altro anno e questo sarà un secondo appuntamento per cercare diciamo di andare a definire delle aree epigenotossiche, cioè dire sostanzialmente, poi al di là del linguaggio un po' scientista, insomma scientifico, ma insomma la sostanza è quella, è dire è evidente che ci sono delle aree della città sottoposte a emissioni e esposizioni. Bene, a noi non ci interessa aspettare tra virgolette la pistola fumante, no? Sappiamo che queste sostanze sono nocive, ora ci sta anche tra virgolette diciamo una sorta di pistola fumante, cioè queste piccole uova alle diossine, e questo deve bastare per mettere sotto tutela tutta una serie di soggetti quali per esempio, ne so, bambini piccoli, no?
Soggetti
adulti
sensibili
con patologie già diciamo che potrebbero no, portare ad altre patologie più gravi e via discorrendo, per dire quindi questo sostanzialmente in virtù della presenza di un'area cosiddetta epigenotossica stop autorizzazioni. Ora è chiaro che dall'altra parte appunto c'è la negazione totale di tutto questo, staremo a vedere insomma, ecco, diciamo la partita è abbastanza complicata e anche però aperta, cioè nel senso che l'amministrazione sta abbastanza sotto botta perché oggettivamente ha ben poco da dire in questa fase.
Va bene, grazie mille.
Grazie.
Fabio, sei stato chiarissimo e a risentirci.
Grazie a voi, ciao.
Ciao. torniamo in voce. Questa è Radio Onda Rossa, la trasmissione Impatto, voci contro le nocività. E andiamo a parlare di fracking, perché questa mattina la sempre preziosissima rassegna stampa di Radio Onda Rossa ha segnalato un articolo sulla Repubblica Finanza che parlava della conseguenza di una conseguenza della vittoria dei repubblicani al congresso statunitense, cioè la deregulation totale delle trivellazioni da fracking, perché sappiamo benissimo che il Partito Repubblicano statunitense è strettamente legato alla lobby dei petrolieri e quindi subisce delle forti pressioni da parte appunto di questa lobby per riuscire a rialzare il prezzo del petrolio, perché la grandissima disponibilità di gas di scisto e di sabbie bituminose nell'America del Nord ha portato a una ampia fornitura di questo tipo di fonti di energia e quindi a un abbassamento del costo del petrolio per quel che riguarda gli Stati Uniti. E dunque, a quanto dice quest'articolo, i repubblicani vorrebbero aprire all'export di questo petrolio, ma che a tutt'oggi questo export è bassissimo. Infatti l'export beneficia solamente per volumi molto, molto ridotti, e nelle ultime settimane circa 400.000 barili al giorno. È molto più alto invece l'export dei prodotti lavorati come la benzina, stiamo parlando di volumi di 4 milioni di barili al giorno. Quindi questo potrebbe portare ad un attacco complessivo per quel che riguarda il territorio degli Stati Uniti da parte delle trivellazioni, e questa è una cosa che l'articolo di Repubblica ovviamente ignora totalmente. Parla solamente delle possibili conseguenze geopolitiche in giro per il mondo. Infatti quest'arma dell'esportazione del petrolio potrebbe essere utilizzata contro la Russia, la Russia con queste sanzioni economiche, il crollo del rublo, ha un estremo bisogno di esportare i propri idrocarburi, ha scelto la Cina come referente preferenziale, mentre gli Stati Uniti vorrebbero lavorare sul fronte europeo, anche se questa cosa ovviamente delle grandissime problematiche tecniche. Infatti non esistono proprio gli impianti di liquefazione né gli impianti di rigassificazione su suolo europeo. Negli Stati Uniti ci sono 40 progetti di impianti di liquefazione. Vedremo un po' come andranno avanti. Contemporaneamente, però, proprio da fonti russe, perché ovviamente i media russi si stanno specializzando nell'evidenziare tutte le notizie che invece vadano a evidenziare l'impatto negativo del fracking, proprio da una fonte russa veniamo a sapere che in Texas un referendum, proprio nella formazione geologica in cui il fracking è nato, nella formazione di Barnett, c'è stato un referendum per bandire il fracking come pratica, e questo referendum è stato vinto al 58%. Quindi diciamo che il territorio stesso dove il fracking è nato, dove esistono, si parla della contea di Denton, dove esistono 275 impianti funzionanti da più di 10 anni, quindi dove le conseguenze evidentemente si sono fatte sentire per prime la popolazione si è opposta a questa pratica. Quindi per quel che riguarda il fracking torneremo appunto a dare notizie e approfondimenti, perché è una pratica estremamente nociva e dannosa, l'abbiamo detto spesso, per quel che riguarda l'inquinamento delle falde acquifere e tutti gli altri problemi legati, come anche problemi sismici legati alla pratica della fratturazione idraulica. Ma adesso comunque ci interrompiamo un attimo.
E poi, insomma, avendo una fonte russa, insomma, fonte al Cremlino,
Pravda,
è evidente che è ancora più stuzzicante questo tipo di informazione.
Assolutamente, sì, abbiamo il nostro corrispondente dal Cremlino. Comunque, adesso ci interrompiamo un attimo perché abbiamo parlato anche troppo e torneremo con una corrispondenza da Cerra, se riusciamo.
Bentornati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E come abbiamo detto dalla scaletta, ci siamo messi in collegamento con Acerra per farci raccontare questa settimana di mobilitazioni che ci sono state proprio contro l'inceneritore di Acerra. Allora, noi abbiamo detto che abbiamo contattato un attivista dei comitati contro l'inceneritore di Acerra. Pronto, ci senti?
Pronta? Scusi, non lo sento, non ho capito.
Allora no, ti chiedevamo se non ci sentivi. Sentito. Ci senti? Pronto?
Non ho sentito l'ultima parte, scusa, non si è sentita l'ultima parte che hai detto, ho sentito all'inizio però non ho sentito l'ultima parte.
Ah, allora, no niente, ti volevamo chiedere se ci puoi raccontare delle mobilitazioni che ci sono state nelle scorse settimane proprio sì. contro l'inceneritore di Acerra e il perché di queste mobilitazioni sì. dietro questo impianto che insomma...
diciamo, sì.
Dì, vai.
Mi parlo di questo. Va bene, diciamo che già da quando è stata fatta la richiesta da parte della regione del rinnovo dell'AIA, già c'è stata una mobilitazione da parte soprattutto dei comitati, perché ritenevamo che non si potesse rinnovare l'AIA a un impianto che non aveva le caratteristiche di sicurezza, non aveva la tecnologia avanzata e quindi c'erano state molte perplessità sul rinnovo dell'AIA. Quindi nelle conferenze dei servizi già i comitati hanno presentato diversi pareri di opposizione al rinnovo. Mentre si stava facendo appunto questo discorso del rinnovo dell'AIA e quindi della contestazione per il rinnovo, e sono arrivata la notizia tramite mass media che sarebbero venute le balle di coda di volpe, e questa è stata un po' la scintilla che ha fatto diciamo allarmare tutti, perché riteniamo che quelle balle non sono a norma, anche se loro faranno tutte le caratterizzazioni, le analisi che vogliono e diranno sempre che sono a norma, ma noi riteniamo che il nostro impianto non le possa bruciare, perché l'impianto non è a norma, cioè questo impianto non è adeguato, non ha i cammini di altezza adeguata per poter far disperdere tutte quelle sono le emissioni gassose non sul territorio. Purtroppo come siamo adesso con 110 metri di altezza, è stato dimostrato da un parere di un tecnico che noi abbiamo consultato, Ingegnere Caprioli, che c'è una ricaduta nel raggio di 14-15 metri, quindi questo, le sostanze che escono dai camini, seppure sono a norma, cioè rientrano nei limiti ammissibili, e nel momento in cui però ricadono sul territorio c'è una sommatoria di queste sostanze, per cui ci sarà un inquinamento sia per l'ambiente che per la salute dei cittadini. Quindi noi già stavamo contestando questo impianto e abbiamo depositato un parere alla regione per la conferenza dei servizi, e ci hanno detto che arrivavano le balle. Quindi indipendentemente poi anche se le balle sono di buona composizione o non buona composizione, noi diciamo che comunque l'impianto non è a norma. Quindi la nostra contestazione è stata fatta sia per le balle che non dovevano venire, sia per l'impianto che non doveva funzionare, non dovrebbe funzionare, o quanto dovrebbe essere poi adeguato a quello che sono le caratteristiche tecnologiche che possono garantirci la non ricaduta delle particelle sul nostro territorio.
Senti,
e quindi la popolazione a questo punto si è mossa, non siamo stati più solo i comitati, i sporchi, brutti e cattivi come sempre ci definiscono, ma sono state delle mamme appunto Coraggio, che hanno cominciato ad avvertire, perché sappiamo che ad Acerra le morti sono diventate veramente spaventose, perché si muoiono bambini, non sono più persone adulte, anziane, ora si parla di bambini, molti casi di ragazzi, di giovani, 40 anni, 30 anni, insomma è diventato, la gente comincia veramente a stare male, a aver paura di questo. Non è che noi attribuiamo all'impianto la causa di queste malattie, perché certamente noi stiamo incubando quelle che sono le particelle che sono state emesse in questi 5 anni. E certamente il nostro è un retaggio che ci portiamo da quando c'è stata la Montefibre, che ha inquinato il nostro territorio, e quando ha chiuso i battenti ha lasciato un paese disastrato e non si è bonificato mai, non sarebbe dovuto venire nessun altro impianto insalubre come è definito appunto l'inceneritore, invece la regione sta continuando a mandarci sempre impianti di questo tipo, l'inceneritore, poi subito dopo, quasi contemporaneamente, ha fatto riattivare un impianto nell'ex Montefibre, che è la centrale a biomassa la più grossa d'Europa, pure questa come l'inceneritore, insomma tutti gli impianti più grossi d'Europa li portano ad Acerra, e ancora altri impianti, sempre che trattamento rifiuti, pericolosi e non pericolosi, per cui questo paese, da che doveva essere bonificato, è diventato ricettacolo di tutte le impianti inquinanti. Quindi questa cosa la gente è cominciata adesso a percepirla, a capirla, ed ecco che da parte degli studenti, da parte delle mamme, da parte di una parte dei cittadini c'è stata questa protesta.
Ok, e insomma, se ci puoi dire come si è caratterizzata questa protesta, abbiamo visto sui mezzi di informazione dei blocchi ai cancelli.
Il fatto che abbiamo fatto chiaramente è stato quello di andare al comune dal sindaco, abbiamo approfittato che c'era un consiglio comunale e abbiamo chiesto di poter parlare del problema, appunto, dell'arrivo delle balle. Il sindaco ha risposto che lui già aveva nella conferenza dei servizi fatto proprio il parere di cui le parlavo prima, che dice che le canne sono troppo basse e quindi non garantiscono la sicurezza della ricaduta delle emissioni, e quindi facendo suo il parere del nostro consulente Michele Caprioli, praticamente lui avrebbe dovuto a questo punto cercare di far chiudere l'impianto o quantomeno farlo adeguare. E quindi siamo approfittati di questa cosa per parlare sia dell'impianto che delle balle. Dopo il consiglio comunale, quando si è andati a parlare, poi una delegazione di mamme e di studenti, di politici, sono andati alla regione, e il sindaco, quando è sceso dall'incontro, ha detto che in effetti era stato garantito che non sarebbero più venute le balle. E il giorno dopo invece c'è stata una smentita da parte dell'assessore, non una smentita, comunque l'assessore ha detto: ma io le faccio verificare, le faccio controllare, caratterizzare, se sono a norma io le porto a bruciare nell'impianto. E quindi dopo questa frase, un po' arrabbiati di questa cosa, chiaramente si è ritornati poi un po' a fare battaglia per un problema di questo. Poi è stato smentito un'altra volta, dice no, non verranno subito, verranno tra 6 settimane, insomma ancora oggi non sappiamo alla fine qual è la verità, che cosa ha deciso, che cosa hanno deciso di fare l'impianto. Sappiamo che ci sono le elezioni, per cui da tutte le parti si cerca di tamponare, e per cui ci hanno lasciato in questo stato di incertezza. Il 26 ci sarà la conferenza dei servizi, nella quale riportiamo una nuova integrazione da parte dell'ingegnere Caprioli, sempre a proposito dell'inadeguatezza dell'impianto che non rispetta le direttive europee, la legge, il decreto legislativo che la recepisce, cioè il 133/2005, che all'articolo 8,10 dice appunto che i cammini devono avere altezza adeguata per garantire che ci sia una buona dispersione degli flussi gassosi nell'atmosfera. Quando non c'è questa garanzia di altezza, certamente tutte queste particelle ricadono sul territorio, ci sarà una sommatoria di inquinanti, sono milioni di normalmetri cubi di particelle che ricadono sul nostro territorio e sulle città vicine, non solo su Acerra. Chiaramente c'è una vasta area che viene interessata da questa ricaduta di flussi gassosi.
Allora, allora voi vi dovete mobilitare per questa conferenza dei servizi, e se ci puoi dire se ci sono anche altri appuntamenti oltre a questo del...
Noi abbiamo il 26, abbiamo la conferenza dei servizi riguardante il rinnovo dell'AIA. Premettiamo che l'AIA esistente, l'attuale AIA di cui dispone, è un'AIA fatta per decreto, quindi non ha seguito le normali procedure, e quindi già questa è un'anomalia. Addirittura stava scritto nell'AIA che si erano consultate le popolazioni. Se per consultare intende i manganelli, allora siamo stati consultati. E poi la stessa AIA dalla provincia, c'è stata quasi una, ci sono dei sopralluoghi, hanno dichiarato, la provincia stessa ha dichiarato che l'AIA che avevano, di cui disponevano allora, quindi quella che attualmente si vuole rinnovare, non era adeguata all'impianto, viceversa l'impianto non era adeguato all'AIA, quindi ci sono delle incongruenze tra AIA e impianto. Ora si vuole rinnovare un'AIA di questo tipo, fatta in questo modo. Già la valutazione di impatto ambientale fu fatta in modo anomalo, cioè impianto già avviato. Si disse allora fu fatto come quando un'ambulanza deve passare con il rosso, cioè non si è guardato, non si sono guardate tante cose. Loro stesso hanno riconosciuto, e lo ha riconosciuto anche la commissione parlamentare d'inchiesta, che il nostro impianto è un impianto tecnologicamente non avanzato, tant'è che hanno dato il minimo punteggio alla tecnologia e il massimo punteggio ai tempi e all'economicità. Quindi è un impianto economico ma non tecnologicamente avanzato. Quindi tutte queste cose non, certamente per noi non sono un segnale d'ansia, tutt'altro, insomma. Quindi non voglio smentire sui giornali, perché poi purtroppo loro hanno la stampa, noi abbiamo poco per poter dire le nostre verità, e la stampa attraverso il Mattino particolarmente, non fa altro che elogiare questo impianto, quando poi la stessa commissione parlamentare d'inchiesta dice che è un ferro vecchio, un impianto obsoleto. La stessa Corte dei Conti dice che non è stato dotato di una normale via, ma è stata fatta una via diciamo arrangiata, per così dire.
Sì,
per cui la verità non, da parte dei comitati non viene mai portata alla luce, ma viene portata sempre alla luce della verità che vogliono far comparire loro, insomma.
Eh sì, noi la scorsa settimana abbiamo letto da questi microfoni una delirante intervista che il Mattino di Napoli ha nel frattempo fatto a Bertolaso, che,
Io insomma, ho messo era veramente sul mio profilo ho fatto uscire tutte le bugie di Bertolaso, una per una, perché Bertolaso ebbe la faccia tosta di mandare la lettera a tutti i cittadini, tutte le famiglie di Acerra e di San Felice a Cancello, perché poi secondo lui San Felice a Cancello avrebbe le ricadute, mentre Maddaloni no, per esempio, no? Come ha fatto a stabilire che sono San Felice a Cancello, quando poi Maddaloni in effetti, se andiamo a considerare i venti, effettivamente è quello che è più danneggiato. E per cui fece questa lettera ai cittadini di Acerra e di San Felice a Cancello, in cui prometteva Marie Monte tante cose, che non sarebbe mai bruciato il tale e quale, invece lo stiamo bruciando, che avremmo avuto delle telecamere all'interno dell'impianto per vedere tutto ciò che si depositava, e non è vero, non sappiamo le emissioni, cioè, se le controllano e ci danno loro i dati, noi vogliamo pure dire che sono buoni, però ci buttiamo sempre sul fatto che i capelli sono bassi, quindi non ci garantisce lo stesso il fatto che le emissioni siano buone, però se le dicono da sole queste cose, nessun altro ci può dare, come dire, la prova di quanto viene detto, perché i dati li forniscono loro e quindi sicuramente sono ottimi. E allora tutte queste cose che ci aveva promesso Bertolaso, nessuna di queste. Poi disse così che se nel momento in cui entrava in vigore in attività l'impianto non ci sarebbero stati più i roghi, invece abbiamo avuto i roghi e l'impianto, insomma tante di quelle bugie. Io ho fatto un elenco di queste bugie, contestando le sciocchezze che diceva, da sempre ha detto sciocchezze, insomma, perché poi non le mantiene. E poi ultimamente si è permesso di dire che è un impianto migliore d'Europa, come fa a dirlo se, come le dicevo prima, nella gara di appalto quando fu fatta la valutazione di impatto ambientale in corso d'opera, che già è una cosa anomala, fu detto che bisognava fare 27 prescrizioni, quindi non sappiamo neanche se sono fatte o non fatte, ma già se aveva bisogno di 27 prescrizioni non poteva essere un impianto sicuro, no?
Certo,
insomma,
certo.
Ci sono tante di quelle anomalie e tante di quelle bugie che purtroppo, ma loro hanno il potere della stampa, particolarmente il Mattino, che ha attaccato il nostro vescovo solo perché ha usato difendere la sua popolazione da questo assalto che si stanno facendo proprio per distruggere un territorio. E mentre poi il parroco di Eboli, non abbiamo nulla contro Eboli, perché non stiamo facendo la battaglia contro le balle di Eboli, facciamo la battaglia contro il fatto che si brucino le balle da dovunque vengano. Il parroco fa parte di una commissione istituita dal generale Giannini, quindi nel 2008, il parroco ci può stare a guardare le balle, il nostro vescovo non può guardare l'impianto, insomma.
Ok, quindi, grazie.
Da parte della stampa, da parte di Mattino, c'è proprio una falsità di notizie veramente grave.
Immaginiamo, la situazione in Campania è quanto mai tragica. Senti, noi ti ringraziamo per questa corrispondenza e speriamo di riaverti ai nostri microfoni per degli aggiornamenti e
sì,
vi auguriamo buona fortuna.
Grazie, proprio... ne abbiamo bisogno, perché siamo un po' sfortunati in questo paese.
Ma no,
la regione ha deciso di annientarci.
Okay.
Va bene, grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci. Arrivederci. E allora... andiamo, chiudiamo la corrispondenza, ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici che nel frattempo Bertolaso è finito in Sierra Leone con fondi pubblici di carattere internazionale e fa parte della task force che sta costruendo un ospedale per isolare i malati di Ebola in Sierra Leone, e questa notizia ci fa accantonare la pelle, perché insomma la sua presenza in una situazione come quella dell'epidemia di Ebola fa soltanto presagire un disastro, e questo insomma è per allertare tutti quanti.
siamo riusciti a metterci in contatto con un compagno da Velletri per sapere delle ultime iniziative contro il progetto di mega discarica e biogas di quella zona, appunto dei Cinque Archi e di incontrata Lazzaria e appunto delle prossime iniziative. Ci senti? Ah, scusa. No. Ci senti?
Sì, mi senti tu?
Sì, sì.
Ok. Va bene, vado?
Vai.
Sì, dunque, giovedì prossimo, quindi giovedì 20, alle ore 15, è in programma un presidio, manifestazione sotto la sede del comune di Velletri, e sarà sicuramente chiamato in causa sia in termini di presenza fisica sia in termini di responsabilità il sindaco Fausto Servadio. In pratica la questione verte su questi punti. Il sindaco, insieme a maggioranza di giunta, ha di fatto sponsorizzato e quindi avallato il progetto di impianto a biogas della Volsca Ambiente e Servizi, e quindi naturalmente gli sarà richiesto a gran voce se effettivamente, come ha manifestato nei confronti di alcuni, è vera, ma ci crediamo poco, la sua intenzione di rivedere il tutto e di discutere con i cittadini. Benissimo, allora i cittadini gli pongono subito un quesito: bene, allora tu procedi immediatamente per revocare il tuo consenso presso la Regione Lazio, quindi in pratica di avviare le procedure per fermare la procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto in questione. E oltretutto in quel contesto, insomma, si cercherà anche di far emergere cose abbastanza inquietanti, tipo il fatto che ambedue gli impianti proposti a Velletri, quindi sia quello della Volsca Ambiente a biogas sia il polo dei rifiuti dell'ecoparco, in qualche maniera rimandano a una serie di contatti o addirittura di figure fisiche connesse con l'impero Cerroni. Tanto per fare un esempio, il progettista del biogas della Volsca Ambiente e Servizi è quel Bruno Guidobaldi che di fatto è il factotum dei progetti, o perlomeno insomma è abbastanza spesso chiamato da Manlio Cerroni per redigere progetti. Ultimo in ordine di tempo per quanto riguarda Albano Roncigliano, il settimo invaso di quella discarica, sappiamo ovviamente, insomma, la cronaca ne ha ampiamente parlato, che Bruno Guidobaldi tuttora è nell'elenco degli inquisiti imputati al mega processo Cerroni. Quindi di fatto c'è tutta una serie di elementi, insomma, che sicuramente i cittadini faranno pesare, speriamo bene che poi il tempo ci assista, in persone del presidio. Al momento altre scadenze in vista non ce ne stanno, insomma, naturalmente stasera ci sarà una riunione dei comitati locali e quindi si cercherà di valutare, insomma, come proseguire.
Allora, insomma, ti ringraziamo per questo aggiornamento e insomma invitiamo tutti quanti a partecipare a questa iniziativa e okay. Insomma ci risentiamo per le novità rispetto a queste mobilitazioni che minacciano contro progetti che minacciano, insomma, il quadrante di Velletri.
Ok, va bene. Allora, ti saluto.
Ciao. E insomma, dopo questa corrispondenza da Velletri per fare il punto, insomma, delle iniziative in quel quadrante, perché il Toto discarica poi alla fine non si è mai fermato e quest'estate è ripartito con questo doppietta di progetti di scarica di MB e impianto a biogas, ci vede, insomma, sempre impegnati in una battaglia e una emergenzialità che fa della Regione Lazio poi una controparte molto importante, importante, che però insomma è assente dal punto di vista almeno politico, perché insomma il piano regionale dei rifiuti, quello strumento politico di indirizzo degli investimenti, manca assolutamente, e quindi insomma aspettiamo con ansia che la giunta Zingaretti ci faccia sapere cosa ha intenzione di fare rispetto alla questione rifiuti. Noi invece proseguiamo la trasmissione parlando insomma delle iniziative contro la cementificazione dei territori, un altro aspetto molto importante delle battaglie per la salvaguardia dei territori e della vita su di essi. Insomma, quello che sta succedendo in Liguria e nel nord Italia è l'evidente prova che la cementificazione in questo paese, in molte aree di questo paese, è praticamente a un punto di non ritorno. Gli allagamenti, le morti, le frane, i disagi causati proprio dall'assurdo assetto urbanistico che ha questo paese, molte aree di questo paese, è sotto gli occhi di tutti. Noi speriamo di poterne parlare in maniera più comprensibile sicuramente, ma anche in maniera più completa, con qualcuno che magari da quelle parti ci vive. Pensavamo insomma di contattare il comitato NOTAV Terzo Valico, che insomma porta avanti una battaglia contro un'opera che anche dal punto di vista idrogeologico e di dissesto idrogeologico ha un impatto veramente importante, e speriamo insomma di farci fare una panoramica della situazione che c'è in Liguria proprio rispetto a queste vicende.
Intanto però qui proprio poco fuori Roma ci sono dei comitati che si battono per combattere a priori la cementificazione del territorio e tutti i problemi che possono essere portati da questa, come ad esempio c'è il comitato sul Cecchignola che ha organizzato la settimana scorsa un corteo.
Sì, volevamo fare un piccolo resoconto di quella che è stata una manifestazione nel quadrante sud della città di Roma, che c'è stata giovedì scorso nel pomeriggio, in cui circa 300 persone hanno bloccato l'arteria principale che nel pomeriggio permette il defluire del traffico insomma dei lavoratori quotidiano verso insomma il grande raccordo anulare, protestando contro la realizzazione da parte dell'ACEA di una cabina elettrica di vaste proporzioni nel quartiere Ardeatino, tra la via Ardeatina e via Millevoie. Infatti si chiama, il comitato di quartiere si chiama Millevoie Ardeatina. Vi invitiamo a restare in contatto con il sito del comitato di quartiere.
La cabina elettrica, insomma, funzionale a fornire energia elettrica a una futura lottizzazione e speculazione, sì, proprio in quel quadrante dell'agroromano.
Sì, esattamente, lì sono già stati tirati su parecchi milioni di metri cubi e insomma c'è ancora una bella speculazione in corso, con terreni che vengono chiusi e parte di quello che era il paesaggio romano insomma agricolo che viene gradualmente a mancare. Per questo diversi comitati del quartiere Cecchignola e ultimo, ma non ultimo, questo che ha organizzato il corteo, si sono riuniti all'interno del movimento agroromano Bene Comune e hanno in questo periodo organizzato più di una manifestazione. E se passiamo all'incrocio tra via di Vigna Murata e la via Ardeatina a Roma Sud, vediamo che c'è quello che era il vecchio Dazio, dove adesso attualmente i membri di questo comitato affiggono dei manifesti in cui comunicano alla popolazione quelle che sono le prossime iniziative. E principalmente questa settimana dovrebbe partire un presidio di fronte alla cabina dell'ACEA, che insomma è in corso di realizzazione e che, come hai detto giustamente te, dovrebbe servire i palazzi che sono in via di costruzione, in quella che i cittadini di questa zona contestano come una zona che dovrebbe giustamente ricadere all'interno del parco dell'Appia Antica e che potrebbe insomma essere un ultimo lembo di collegamento naturale tra quella che è il famoso parco della Caffarella a Roma, nel parco dell'Appia Antica, e il parco di Decima Malafede, che si trova più a sud andando verso Ostia.
E allora, aspettando che il presidio permanente si inauguri alla Cecchignola, noi chiudiamo la trasmissione di oggi ricordando che questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, che per sottoscrivere e per fare in modo che Radio Onda Rossa vada avanti bisogna fare un versamento al conto corrente postale 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via De Volci 56 00185 Roma, e con le sottoscrizioni degli ascoltatori e delle ascoltatrici si può permettere che questa esperienza continui ad andare avanti.
E questa era Impatto. Ricordiamo che per entrare in contatto con noi potete scrivere all'email impatto@ondarossa.info. E quindi chiudiamo la trasmissione e salutiamo tutti e tutte le compagne in ascolto, ma soprattutto chi ci ha ascoltato privato della propria libertà personale.